Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. È Stefania Pastore che vi parla dalla Radio Universitaria Miguel Hernández, ELCE Alicante. Di solito non sono io quella che presenta perché sono sempre accompagnata da Pier e da Valeriano, però oggi sono orfana. Sono orfana di Pier di Valeriano, ma sono comunque ben ben accompagnata. Oggi abbiamo quota rosa totale, quota rosa completa, perché ho la fortuna di essere qua accanto a Roberta Di Giacomo, che è un'esperta proprio nel tema che vogliamo affrontare oggi.
Buongiorno Stefania, buongiorno a tutti voi della radio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Sì, speriamo che siano tanti gli ascoltatori perché parleremo di cose interessanti. E come sapete, noi qui ci occupiamo sempre di cose che, insomma, che ci fanno un po' inorgoglire, noi italiani, l'Italia, no? Per cui sempre cerchiamo temi interessanti, culturali, non culturali, ma comunque che c'entrano sempre col nostro paese. Per cui l'Italia, in diversi campi, dalla cultura, dalle scienze, dalle arti, hanno lasciato un bel segno lungo i secoli, no? E uno dei campi in cui l'Italia si è distinta, dobbiamo sempre tirarci sull'animo, durante la nostra storia, è proprio quello delle invenzioni, no? Sono state partorite molte invenzioni durante i secoli. E vorrei dire questa frase adesso, non è assolutamente farina del mio sacco, poi vi racconterò chi l'ha detta, che è questa. In Italia, sotto i Borgia, per 30 anni ci sono state guerre, terrori, assassini, massacri. Tutto ciò ha prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci, il Rinascimento in generale. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, 500 anni di pace e democrazia, e che cosa hanno prodotto? Gli orologi a cucù. Allora, non è politicamente corretta, ma dovevo dirla questa. Comunque, questa frase, dico, non è mia, ma è bensì di Orson Welles. Per cui è lui che
Ma
l'ha
è
detta.
vero.
Questa frase provocatoria l'ha detta Orson Welles. E noi abbiamo carissimi amici svizzeri, vero Roberta? Per
Assolutamente,
cui,
quindi
anzi,
non.
Pierre è mezzo svizzero, per cui l'ho dovuta dire perché mi è piaciuta questa frase di Orson Welles. E niente, come vi dicevo, Roberta è qui con noi perché lei è proprio specializzata in brevetti. E siccome vogliamo appunto parlare di invenzioni, parliamo soprattutto delle invenzioni italiane, Roberta ci può dare veramente una mano a spiegarci tante cose. Perché nelle mie ricerche, no, io sempre studio, ricerco cose per preparare la trasmissione e ho trovato, proprio facendo queste letture, che la stessa ideazione del brevetto, vabbè, insomma, del suo antenato, rientra proprio tra le invenzioni italiane. E poi adesso Roberto ci spiegherà, ma i primi brevetti della storia furono proprio concessi in Calabria, a Sibari, bensì il settimo anno avanti Cristo, giusto,
Sì,
Roberta?
è vero, si racconta che, anzi non si racconta, è stato poi verificato e confermato da vari storici, tra cui Filarco, che il primo monopolio per quindi l'uso diciamo esclusivo di un'invenzione fu proprio concesso durante quindi la Magna Grecia a Sibari per una pietanza che
Sì, l'avevo letto, una ricetta, no?
sì,
Era una
io
ricetta.
ricordavo una torta, ma in realtà non sono riuscita a trovare, quindi non so se si tratta di un
Non
dolce o
lo
di un
so, io
piatto.
volevo. C'era della carne negli ingredienti, per cui non lo so,
Forse non
però
era
era
una
comunque una
torta.
ricetta
In
culinaria,
ogni caso, sì, era
sì.
una pietanza e quindi all'ideatore fu concesso proprio lo sfruttamento monopolistico di questa pietanza per 12 mesi. E
Ah,
questo,
ok, un
diciamo,
anno, solo un anno era, sì.
esatto. E poi questo proprio fu confermato, come dicevo, da degli storici perché ci fu una lunga battaglia, una lunga polemica tra Italia e Gran Bretagna proprio in relazione a questo primato perché gli inglesi dicevano di essere arrivati primi. In realtà Filarco ci confermò che questo fu il primo proprio che si trova nella storia, quindi nel VII secolo a.C.
Stiamo parlando veramente di tanto, tanto
Di
tempo fa.
preistoria, esatto. E poi, sempre se vogliamo andare un po' avanti nella storia, il primo brevetto nella forma, diciamo, un po' più vicina a quella attuale fu concessa in Italia, sempre nel 1421 al Brunelleschi,
Ah, per l'arco, tutto
famosissimo
sesto?
architetto toscano. Per lui inventò una chiatta, quindi una
Ah, la
nave.
chiatta, perché pensavo che anche l'arco tutto sesto era un'invenzione italiana.
possibile, ma non era il primo brevetto.
Ok, quello con le brunellesche,
ok,
va bene.
E quindi niente, lui voleva trasportare del marmo lungo il fiume, l'Arno, per la costruzione del Duomo di Firenze, e quindi gli fu assegnato questo brevetto della durata di 3 anni. E poi così via. Poi in Inghilterra arrivò seconda, perché anche lì fu concesso un brevetto nel 1449 per la realizzazione di vetri colorati, e per la prima volta fu assegnata la durata di 20 anni a un monopolio, e questo poi vedremo che rimarrà nella storia, perché attualmente i brevetti hanno una durata di 20 anni dal deposito.
Un bel numero, un bel numero di anni.
Sì. E quindi niente, poi la legislazione, diciamo, si è evoluta in vari sensi, quindi ci sono state varie modifiche. Il primo ufficio brevetti fu inglese nel 1800, e poi la convenzione più famosa, quella di Parigi, che nel 1883 decretò e stabilì delle regole precise, che si usano tuttora con delle modifiche, chiaramente. E quindi l'Italia ha giocato un ruolo importante nella storia dei brevetti e delle invenzioni.
Sì, è quello, dobbiamo parlare soprattutto delle cose che ci inorgogliosiscono. Ascolta, ma poi ho letto che quella che è più o meno la legislazione attuale deriva già da una trentina d'anni, nel 1994 avevo letto.
Sì, ma in realtà, come dicevo, la Convenzione di Parigi del 1883 già stabilì regole importanti per armonizzare le varie leggi locali, perché nel frattempo tutti gli altri paesi si stavano organizzando. E poi sì, ci sono, diciamo, oggi il codice civile racchiude la maggior parte delle norme che si sono evolute negli anni.
Ho capito, interessante. Io appunto cercando, perché vi volevo parlare ovviamente di famosi o non famosi inventori italiani, ho cercato e diverse pagine dicevano le 10 scoperte più importanti in Italia, poi ne ho guardate altre anche un po' più simpatiche. Ovviamente quando tu cerchi le invenzioni italiane più famose esce immediatamente la radio, no? La radio, perché nel 1894 Guglielmo Marconi riuscì, premendo un trasmettitore a distanza, a far suonare un campanello. È stato proprio il primo passo verso l'invenzione della radio. Questo è stato brevettato nel 1896, infatti poi Marconi per questo vincerà anche un premio Nobel nel 1909. Però se tu guardi questo, ci sono tante tante dispute. Io non so se queste sai qualcosa, Roberta.
Sì.
Perché poi infatti si dice che in realtà esistono brevetti, disegni, rapporti processuali che dicono che in realtà Marconi fu il semplice, come si dice, sviluppò quest'idea, ma che in realtà dimostra che la radio è stata inventata da Tesla.
Ecco, quello che c'è da dire a questo riguardo è che la storia è ricchissima di battaglie legali proprio per stabilire la paternità di un'invenzione. E quello che in realtà si è visto negli anni e che io condivido è che molto spesso, soprattutto nel campo scientifico e tecnologico, capita che più ricercatori arrivino nello stesso momento agli stessi risultati in maniera indipendente. Quindi non si esclude che appunto siano arrivati nello stesso tempo, nello stesso momento. Poi c'è da dire che a proposito di questa polemica tra Tesla e Marconi, sembra che Tesla avesse progettato prima di lui, avesse già posto delle basi prima di lui di un sistema di comunicazione a distanza, però pare che fosse molto più semplice, quindi pare che nonostante una sentenza statunitense riconosca la paternità a Tesla, pare che in realtà il sistema più moderno, radio come si intende attualmente, fu proprio grazie all'apporto di Marconi. E altra cosa importante da dire è che spesso le invenzioni vengono proprio dall'apporto di vari scientifici.
Sì. Quindi infatti è famosa questa qui della radio, ma poi sicuramente ti suonerà anche un po' più o meno la stessa polemica col telefono, no? Perché per anni, no, se tu c'hai, cioè, chi ha inventato il telefono, subito ti usciva Bell, era stato Bell, no? Però la paternità del telefono nel 2002 è stata poi attribuita invece ad Antonio Meucci. Questo l'ha fatto proprio la Corte Suprema statunitense, no? dice che nel 1871 depositò un brevetto Mauchi,
sì,
che più o meno era il predecessore del telefono attuale, no? Però poi non riuscì a rinnovare il brevetto, solo l'aveva fatto forse durante un anno, un periodo corto, per cui Bell poi è riuscito a farsi brevettare il suo, e per diversi anni è stato un po' lui quello che era considerato il padre del telefono. Poi invece adesso hanno dichiarato tutti che Meucci, ma è anche vero che Meucci ha preso delle idee da un altro inventore, un valdostano che si chiamava Vincenzo Manzetti. Lui addirittura ha creato il primo telefono nel 1854, per cui un po' seguendo quello che tu stavi dicendo, no, che molte volte la paternità viene un po' richiesta da diverse persone, magari alle volte c'è anche malafede, si copiano, e alle volte invece semplicemente si arriva un po' allo stesso risultato.
La verità non la sapremo mai.
No, non la sapremo mai.
E tuttavia sì, come dici tu, io da quello che so io c'è un brevetto di Meucci depositato nel 1871,
sì,
quindi
sì,
antecedente a quello di Bell, che è del 76.
Sì.
Tuttavia Meucci non trovò fondi e quindi pare che pagò solo per 2 o 3 anni.
Sì,
ecco.
Sì, avevo letto anch'io, esatto, quello, che per cui per quello che poi Bell ha potuto brevettare, perché non, e l'altro italiano, il valdostano Manzetti, lui proprio poverino non ci aveva proprio pensato a fare nessun brevetto per cui
purtroppo diciamo l'importanza dei brevetti è venuta fuori solo più avanti nella storia, quindi anticamente, come dire, sì, soprattutto gli scienziati cercavano fondi magari per le ricerche e non pensavano come poi tutelare tutto il resto.
Sì,
fortunatamente
sì, sì.
Oggi abbiamo capito che è importante anche questa parte di tutela giuridica.
Certo, certo. E perché adesso noi abbiamo citato questi due casi, no? Quello della radio e quello del telefono, ma leggendo scopri che la lista potrebbe essere infinita di dispute sulle varie invenzioni, le scoperte. Anche il motore a scoppio, per esempio, no? Che tutti pensano che sia stato Benz. Invece gli inventori toscani Eugenio Barsani e Felice Matteucci nel 1853 brevettarono il primo modello di motore a combustibile interna, detto anche il motore a scoppio. E una versione poi più moderna è stata brevettata anche da un altro ingegnere, Giovanni Enrico, per la Fiat nel 1909. Per cui anche questo, vedi, anche lì ci sono un po' queste dispute. Però questo più o meno adesso sono arrivati tutti alla stessa conclusione, sono d'accordo che sono stati Barsani e sì, e Matteucci. Poi, ovviamente, parlando di inventori italiani, non si può non citare Alessandro Volta. Anche lì sembra che non ci siano problemi, no? Che qua il pioniere dell'invenzione della pila elettrica è Alessandro Volta. E nel 1799 costruì il primo generatore statico di elettricità. L'apparecchio poi passò alla storia appunto come la pila di Volta. Ho letto che pensa non c'erano premi Nobel, non c'era niente di questo allora, ma comunque ricevette una medaglia d'oro da Napoleone Volta.
Bene.
Poi sempre altre dispute di paternità, non so se ti suona quello sull'elicottero.
Sì, anche
l'elicottero.
Lì.
Anche lì l'elicottero sono famosi perché in realtà sono ben tre quelli che si disputano la paternità. E qui c'è l'italiano Corradino d'Ascagno, il francese Paul Cornu e anche uno spagnolo Juan de la Sierra. Non si sa bene. Ovviamente, io l'altro giorno stavo vedendo un video divertente che parlava appunto delle invenzioni e il presentatore di questo programma diceva: io ho sempre un metodo scientifico infallibile, che quando non si sa bene di chi sia la paternità, è italiana.
Il suo metodo molto scientifico.
Molto scientifico e veramente non sbaglia mai. Per cui per noi è Corradino d'Ascagno, però in realtà la Spagna e la Francia avrebbero che dire su questo.
Non sarebbero d'accordo. Ecco.
Non sarebbero d'accordo. Per cui questo dell'elicottero, quello che penso che dicono che sia Corradino d'Ascagno perché in realtà lui è riuscito proprio a far volare per diversi minuti, adesso non so se 8, 9, 10 minuti questo elicottero, perché alle volte appunto ci sono delle invenzioni che rimangono un po' troppo teoriche, no? Che poi in realtà non possono essere messe in pratica, perché se guardiamo molte di queste scoperta, allora diciamo, ah no, gli ha scoperte Leonardo da Vinci. Sicuramente Leonardo da Vinci era molto brillante, ha avuto tantissime idee, ma sono rimaste appunto teoriche, non si potevano poi utilizzare, sia dall'elicottero al paracadute e tutto quello che ha inventato.
Sì, ma tuttora se dovesse capitare di dare uno sguardo a brevetti che ci sono, che sono stati depositati, si trovano numerosissime invenzioni che sulla carta sembrano funzionare ma che in realtà non sono realizzabili, non sono attuabili. Ad esempio la macchina per il teletrasporto. C'è un filone di brevetti, sì.
Sarebbe utilissima.
Sarebbe molto bello, però purtroppo non si è riusciti ad attuare. Magari qualcuno ci riuscirà. Chi lo sa?
Prima o poi, speriamo. Ragazzi, adesso facciamo un piccolo intermezzo musicale. Ci rimettiamo in contatto subito.
A dopo.
Eccoci qua di nuovo. Allora, eravamo arrivati all'elicottero, no? Alla pila, abbiamo fatto il motore a scoppio, il telefono, la radio. Io leggendo le cose ho trovato un'altra piccola disputa sulla penicillina. Pensa a te. Allora, quando studiamo la penicillina, tutti chi ha
scoperto,
esattamente, pensiamo immediatamente a lui. Però io ho letto che nel 1895 Vincenzo Tiberio pubblicò un lavoro sulla rivista Annali di Igiene Sperimentale con il titolo Sugli estratti di alcune muffe, dove appunto questi estratti illustravano gli effetti battericidi di alcune muffe. Secondo alcune fonti fu lui il primo nel mondo scientifico che scoprì appunto il potere degli antibiotici, anticipando non di poco ma di 35 anni la scoperta poi della penicillina a parte di Fleming. Anche questo, Roberta, volevo commentare te. Come molte scoperte vengono anche fatte magari, soprattutto magari nel mondo più farmacologico, vengono un po' scoperte alle volte anche per caso, no? Perché questo medico, Vincenzo Tiberio, scoprì un po' l'effetto di queste muffe nel cortile di casa sua. Cioè nel cortile della casa dove viveva c'era un pozzo. In questo pozzo veniva raccolta l'acqua piovana. E quest'acqua piovana veniva poi anche usata per bere, e l'umidità, no, faceva che dove appunto c'era questo pozzo, nel bordo del pozzo, crescesse spesso della muffa, no, lì nella cisterna, per cui siccome c'era questa muffa veniva periodicamente ripulito. Però notò che tutte le volte che il pozzo veniva ripulito, gli abitanti della casa si ammalavano, avevano praticamente delle infiammazioni intestinali. Per cui è stato un po' questo a far pensare a Tiberio che le muffe potevano aiutare, perché quando la muffa c'era gli abitanti stavano bene e non avevano nessun problema, quando veniva ripulito e non c'erano queste muffe appunto i problemi intestinali arrivavano. Per cui alle volte anche Fleming è stato per un caso, per cui alle volte capita,
sì,
vero?
Sì, spesso, di solito dove c'è una necessità di solito si trova una soluzione e quasi sempre non è cercata.
Sì.
Posso fare un esempio più recente,
sì,
del il sildenafil, che è il principio attivo del Viagra.
Ah, sì, l'ho sentito altri giornali l'altro giorno, ecco. Questa del Viagra, che è stato scoperto in Canada, no?
Non lo so, sai? Non
mi
so,
sembra in Canada, sì. ma appunto per caso.
Esatto, fu concepito per l'ipertensione ed era stato depositato come farmaco per l'ipertensione. Poi durante la fase, diciamo, della sperimentazione del farmaco, chi è stato sottoposto quindi a questa cura vide che in realtà non era molto efficace per l'ipertensione o
però per altre cose.
Però esatto,
ha fatto felice tante persone.
E poi infatti fu brevettato un secondo uso farmaceutico, cioè fu ridepositato come farmaco per la disfunzione erettile.
Bene, vedi, per cui
anche
è vero
questo
che
c'è una casualità.
Sì. Poi, tra le altre cose che ho trovato, magari voi ascoltatori lo sapete, per me invece è stata proprio una novità, che la Yakuza, con questo nome io non so perché, ho sempre pensato che la Yakuza fosse giapponese. Invece risulta che la Yakuza è stata scoperta da un friulano. Stava vivendo in California, lui e tutta la sua famiglia, erano tantissimi fratelli, tipo 10-13 fratelli, si erano trasferiti in California e avevano già anche brevettato altre cose, era una famiglia veramente molto, molto inventiva, avevano già inventato delle pompe per l'estrazione dell'acqua che poi fu acquistata praticamente da tutti i contadini americani. Poi un'altra cosa che era un tipo una ventola antibrina per i frutteti. Insomma, questa famiglia già aveva inventato diverse cose. Ma poi, per diciamo una sfortuna, una disgrazia, Candido Yakuza inventò quella che poi è diventato uno dei prodotti di lusso per antonomasia, cioè la vasca idromassaggio. Lui aveva un bimbo, stiamo parlando più o meno negli anni 40, fine anni 40, il suo figlio più piccolo che si chiamava Kenneth, e gli era stata scoperta una malattia, cioè la febbre reumatica, che dalla febbre reumatica poi si è trasformata in una forma sistemica di artrite reumatoide. E i medici addirittura gli avevano detto che probabilmente non avrebbe superato i 3 anni di vita, e tra l'altro questi anni di vita li avrebbe passati anche in mezzo a dolori insopportabili. E questo bambino veniva portato all'ospedale un paio di volte alla settimana, dove gli facevano tipo delle sedute idroterapeutiche, e dopo queste sedute all'ospedale in effetti questo bimbo si sentiva meglio. Per cui pensate un po' che questo Candido sviluppò la prima pompa, che poi sarebbe stata appunto chiamata la J300, che è stato il primo idromassaggio casalingo. Poi è stato brevettato più avanti, poi nel 1968, penso che sia stato il figlio, addirittura il nipote, ha scoperto, ha messo in commercio la versione integrale. Però è stata per questo, no? Per aiutare il proprio figlio. Sì, abbiamo oggi la vasca idromassaggio, che è di un friulano. Questo proprio non lo sapevo.
No, neanche io lo sapevo. Quindi, come ti dicevo, nasce sempre da un'esigenza.
Nasce sempre da un'esigenza.
Una soluzione,
sì.
Un'invenzione.
Noi adesso, Roberta, abbiamo parlato di... Io, come sempre, ho tante cose da raccontarvi, ma adesso volevo fare questa domanda a Roberta, perché abbiamo parlato di dispute, no? Sulla paternità, ma di tanto tempo fa. So che ultimamente ce ne sono state, vero? Ne conosci alcune famose di dispute, ma più contemporanee?
Tra quelle più recenti, quella più importante, più come dire interessante dal punto di vista anche economico, è quella famosissima Apple Samsung, che dura anni e anni, una su vari aspetti. Una di quelli, ad esempio, è lo slide to unlock, che è stata, cioè il fatto di di sbloccare il dispositivo facendo scorrere il dito.
Sì,
c'è un brevetto e c'è stata una lotta che è stata vinta da Apple è infine 2017, che ha dovuto pagare
allora.
Sì, 120 milioni di dollari, quindi Samsung è stata costretta a pagare queste 2 lire alla Apple. E invece, tornando un attimo all'Italia, l'ultima recentissima è quella dell'aprile 2018 adesso, per cui c'è stata una lunga disputa, perché Autostrade Italiane, come tutti sappiamo, ha messo questo sistema di controllo della velocità che si chiama Tutor, che terrorizza tutti gli automobilisti.
Sì, noi compresi.
Esatto, che però pare abbia ridotto di molto gli incidenti stradali.
Per cui ben venga.
Sì, e pare che Autostrade Italiane abbia rubato l'idea, o comunque abbia copiato un brevetto di una piccola azienda toscana che si chiama Kraft. E quindi questa azienda toscana ha provato a trattare con loro, ma sembra che non abbiano ottenuto nulla. E quindi nel 2006 hanno appunto deciso di passare alle azioni legali, e quindi anche lì è stata lunghissima. Finalmente il mese scorso la Corte d'Appello ha stabilito che Autostrade Italiane deve rimuovere e distruggere avere tutti i tutor in quanto in contraffazione con il brevetto di Kraft. Sì. E attualmente ci sono ancora, sembra, e in ogni caso quello che adesso faranno saranno chiamati a pagare 500 euro per ogni giorno di ritardo.
Ah sì sì sì, hanno parlato proprio anche al telegiornale
sì,
di questo.
Sì sì sì,
sì, sì, sì, sì, sì, ne ho sentito.
E quindi, insomma,
pensate che parli di autostrada e anche l'autostrada è stata inventata da un italiano.
Sì, sì.
Piero Puricelli si chiama, e la prima tratta è stata proprio quella Milano-Laghi, per cui quella che uso, quella che uso io. Sì. Sì, è quella. Bene, e ascolta, allora, visto che adesso abbiamo parlato di inventori italiani, ma di tanto tempo fa, come vanno le cose adesso in Italia? Continuiamo ad avere questo spirito creativo?
Allora, l'Italia è sempre stato un popolo di inventori e lo sanno tutti nel mondo, ci conoscono come un popolo di inventori, però come ti dicevo prima abbiamo impiegato un po' anche a capire che non dovevamo solo inventare ma anche brevettare per ottenere, esatto, dei riconoscimenti, non solo onore ma anche economici. E quindi niente, sembra che negli ultimi anni stiamo migliorando. In particolare leggevo che nel 2017 l'Italia ha messo a segno la migliore performance d'Europa per quanto riguarda l'innovazione, depositando il 4,3% in più di brevetti europei rispetto all'anno precedente, e anche nel 2016 avevamo già guadagnato una fetta. In particolare gli italiani, hanno sia aziende che piccoli privati, hanno depositato 4.352 domande di brevetto europeo, piazzandosi al decimo posto nel mondo.
Ah,
e quinti in Europa, sì, ho visto che la Spagna è al 16° posto nel mondo, quindi anche la Spagna si sta avvicinando, esatto.
Sì.
E niente, la cosa che mi ha colpito è che la maggior parte di questi brevetti sono nel settore trasporti, logistica, movimentazione, e poi anche meccanica e medicale. Però ecco, quello che pensavo, che ci fosse anche qualcosa sul digitale, invece lì siamo un po' più deboli sul digitale.
Sì, sul digitale, però sempre ho letto che nel 2017 lo scienziato Rino Rappuori riceve l'Oscar europeo per l'innovazione, sono praticamente un Oscar europeo, chiamiamolo, sui brevetti e alla ricerca, perché ha cambiato radicalmente la procedura dei vaccini, della produzione dei vaccini, per cui ha praticamente reso più facile la produzione dei vaccini della nuova generazione, per cui
ottimo.
Anche in quello, questo è recente,
sì.
Il 2017,
sì, sì, sì.
Per cui andiamo bene.
Molto
bene. Una cosa che dovevo dire, che si dà ovviamente per scontato, ma la moca. La moca, ragazzi, la moca.
Non
il
scordiamo
rituale
la moca.
Mattutino che non ci si può perdere, no? Che la maggioranza degli italiani ha questo rituale mattutino, non mattutino. La moca è stata inventata da Alfonso Bialetti nel 1933.
Per cui questo dovevamo dire. Su questo direi che non c'erano dubbi.
Non c'era dubbi.
Nessuno ha messo in discussione.
Nessuno ha chiesto la paternità.
Trattandosi di caffè,
no,
soprattutto.
Assolutamente. E la moca, infatti, è anche esposta al Museo MoMA di New York. Ma al Museo MoMA di New York ci sono anche altre cose. Anche la Vespa. Anche la Vespa,
sì,
considerato come il primo scooter al MoMA di New York.
Sì,
anche poi, vabbè, c'era un'altra cosa, penso, purtroppo non abbiamo tempo di raccontarlo, magari la prossima volta. Anche i jeans, non so se ti suona quello dei jeans, parlando sempre di chi è più sveglio e di chi brevetta.
Racconta.
Sì, perché Lévi-Strauss nel 1873 ha brevettato i jeans. Però in realtà i jeans esistevano già da prima e sono stati in realtà i genovesi a scoprire questo tessuto, a produrre questo tessuto. Infatti a Genova c'è proprio il museo del jeans. Infatti blue jeans arriva dal francese bleu de Gênes, che vuol dire blu di Genova. Addirittura ci sono anche conservati i più vecchi jeans al mondo, conservati sono al Museo del Rinascimento di Roma, che sono i jeans, sapete di chi? Bensì di Garibaldi. Cioè Garibaldi ha fatto lo sbarco dei mille a Marsala
con i jeans
e camicia rossa era l'uniforme, per cui già allora venivano usati i jeans. Ragazzi, purtroppo il tempo stringe, dobbiamo salutarvi. Vi dovevo dire l'ultima cosa, che mi è sembrata anche quella curiosissima, che esiste un museo in Austria che è un museo dedicato alle invenzioni inutili. Esiste un museo dedicato a quello. E ho letto le cose che ci sono veramente divertentissime, tra cui per esempio un cucchiaio con dei buchi per chi ha dieta, perché tu sembra che stai mangiando, ma in realtà il cibo cade. Ragazzi, mi sono dimenticata di una cosa importantissima. Al comando tecnico oggi, che ci ha aiutato, c'è stata la nostra bravissima Nuria Moria, per cui grazie tanto Nuria.
Grazie Nuria.
E spero di avere qua presto un'altra volta Roberta, perché c'è stata veramente utile ed è molto simpatica. Volevamo proprio finire io e Roberta semplicemente con questa frase importante, ricordatevela tutti: per creare serve saper sognare. È importante. Grazie, a presto. Arrivederci a tutti.
Arrivederci e grazie.